Un saluto a tutte e a tutti, questa è Antitesi, il quinto episodio di Antitesi, la rubrica all'interno di Talking Loud Città Aperta, il podcast che così prova ad analizzare in maniera un pochino robusta e aggressiva e soprattutto antitetica quello che viene detto e fatto principalmente dalla politica, ma non solo. Con me ovviamente c'è Gabriele Busti. Ciao Gabriele.
Ciao Alessio e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, ascoltami bene. Parto con un piccolo gioco per i nostri ascoltatori, ma anche per te. Ora ti leggo tre frasi e tu mi dirai, e ti do tre possibilità di chi le ha dette e tu mi devi indovinare, va bene? Iniziamo con un gioco. Okay. Se vinci un pranzo, una buona matriciana quando vieni a Roma. Allora, mi ha deluso, non so se avremo più un grande rapporto, gli taglio i contratti con il governo. Risposta: ingrato, senza di me avrebbe perso le elezioni, fonderà un altro partito, il suo nome è negli Epstein Files. Allora, tre possibilità: siamo io e te che ci litighiamo la paternità della trasmissione radiofonica, sono Antonio Conte e John Elkann che discutono sul grande no che pare che Conte abbia dato la Juventus, oppure sono, sembra strano, comunque ti dico anche questa possibilità, Donald Trump e Elon Musk che, dopo aver saltato e ballato sui palchi insieme durante la campagna elettorale, vanno a litigare. E prova a indovinare, vediamo se vinci la matriciana.
Io credo che questa matriciana la vado a vincere, perché la questione è, cioè, da una parte c'è l'ossessività con cui questa notizia è arrivata già da ieri sera sui canali di tutte le persone.
A me sta divertendo tantissimo, Gabriele. Ecco. Per me non è una notizia di politica questa, ecco, io così te voglio.
No, da una parte infatti dicevo, dall'altra c'è l'assurdità totale di cosa stiamo ascoltando e vedendo, di cosa noi dobbiamo andare a pensare riguardo alle nostre vite, al nostro stare in questo mondo in un contesto così deteriorato, perché davvero qui non si sa che cosa augurarsi per il futuro, davvero. Adesso non voglio cominciare subito con un grande discorsone di quelli troppo noiosi, cerco di essere più leggero possibile. Io credo che questi veramente siano pazzi, ma che la pazzia non sia solo riferita e riferibile ai due autori in questione, che sicuramente lo sono, ma credo che sia una pazzia afferente all'intera classe dirigente occidentale. Adesso la dico così, da questo mio appartamentino viterbese, ma credo che non ci sia veramente una trama di senso in tutto ciò che sta succedendo al nostro
mondo. Ma non dici una cosa, cioè diciamo che la cosa così, l'analisi senza insensata non è la tua si basa su una constatazione razionale degli eventi, delle dichiarazioni e delle prese di posizione. Assolutamente, qui di irrazionale c'è soltanto il comportamento di tutta la classe dirigente occidentale. Mai stato così d'accordo con te, non possiamo essere io e te che litighiamo, quelli che si sono detti quelle simpatiche frasi. Che poi attenzione, perché sempre all'interno del surreale, fra i vari batta risposta c'è anche una non troppo, diciamo, celata accusa di pedofilia, tra l'altro, perché essere...
Alessio, guarda, io ho provato anche a studiare, metto subito le mani avanti, perché prima di esordire con questa questione sono pazzi, che dici vabbè, te la dice praticamente chiunque, io sono andato a studiare, ho provato a leggere insomma alcuni commentatori di cui mi fido anche molto, analisti molto competenti, qualcuno ha individuato in questa frattura, le origini di questa frattura in uno scontro tra le Big Three e Elon Musk. Quindi sarebbe una questione afferente al capitalismo americano relativa all'ingresso nelle AI, nel mercato delle AI, sembra che qualcuno abbia cercato di, non tanto proprio di ostacolare, ma insomma di far sì che Elon Musk non si prendesse il monopolio dei soldi americani che pure erano stati promessi in pompa magna. Stiamo parlando di roba che è successa a gennaio, ecco. Stiamo parlando di cose. Noi dobbiamo ricordarci che a gennaio Elon Musk e Donald Trump erano i due architravi della nuova visione del mondo, che coniugava il MAGA quindi una ideologia regressiva con le magnifiche sorti progressive di un futuro ipertecnologico che coniugava cose che non possono essere coniugate, come il tradizionalismo di matrice cristiana di tanti elettori di Trump e della destra di Bannon, con il transumanesimo di fatto di una persona che dà dei nomi ai suoi figli, dà dei codici alfanumerici come nomi ai figli che ha prodotto, non si sa nemmeno come li ha prodotti. Adesso, al di là di questo, cioè, noi eravamo settati su una questione che diceva: la guerra di Ucraina sarà finita in un mese, perché il rapporto di amicizia tra Trump e Putin avrebbe portato immediatamente a una risoluzione. Noi eravamo settati su un equilibrio nuovo, ecco, che era appunto basato su questo connubio che era anche inverosimile di per sé, perché insomma noi ricordiamoci che Elon Musk 5, 6, 7 anni fa era più che altro l'idolo di un certo mondo progressista molto alla page, insomma, ecco, e quindi c'è stato anche questo ribaltamento. E noi oggi ci troviamo davanti a questa roba: fondo un partito che con la potenza di fuoco che avrebbe Elon Musk, se uno lo dovesse prendere sul serio, c'è da pensarlo veramente. Cioè, noi stiamo parlando di una parziale distruzione del bipartitismo americano? Cioè, ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di nulla, non c'è una visione razionale. Al di là del disequilibrio tra le lobby americane, insomma, all'interno dell'amministrazione che c'è sempre stato, noi stiamo parlando di una situazione terrificante in cui la guida occidentale del mondo sta andando in frantumi e l'Occidente sta mostrando un volto terrificante.
E terrificante e disperato.
A Gaza.
Terrificante, ecco, e disperato.
Terrificante e disperato. Di fronte a ciò abbiamo davanti la schizofrenia assoluta. E io chiudo questo immane noioso discorsone continuando a citarti il testo di Immanuel Todd,
che dovrò comprarmelo prima o poi, sto testo.
No, perché... ma io smetto di citarlo perché
perché mi sembra interessante. Ecco,
che dice che fondamentalmente l'Occidente ha smarrito una visione di senso nelle sue classi dirigenti e questa cosa è irrecuperabile. Lui porta delle prove a supporto che sono di difficile, è difficile un po' da afferrare, e a volte sembrano un po' semplicistiche, a volte sembrano un po' controintuitive, però lui di prove ne porta tante con grande calore e dice che non abbiamo più una classe dirigente, perché i valori di fondo su cui le classi dirigenti statunitensi hanno fondato se stesse e il loro dominio nel mondo, dominio anche contratti, insomma, i contratti aggressivi imperialistici che conosciamo, però i valori di fondo non ce li hanno più. L'America è un territorio a religione zero e quindi non ha più strutture culturali comuni per poter gestire il potere che ha. Dora, dimmi tu, io adesso al di là delle antropologiche e religiose, dimmi tu se non c'è da tremare.
No, c'è da tremare, perché io ho voluto iniziare un po' così, perché volevo un po'... Ieri, quando è uscita questa notizia, tra l'altro io stavo sempre qui in diretta, dici, ma non c'è un cacchio da fare tutta... stavo qui in diretta. E a me ha divertito, per tre motivi ha divertito. Nessuno dei tre è un motivo politico. Ho aspettato antitesi con te per ragionarne un po' politicamente, ma la conclusione a cui giungo è esattamente la tua. Il primo motivo per cui ne ho riso è perché fa proprio ridere. Cioè, sembrano, capito, due... una specie di coppia, no? Una coppia che si separa e volano veramente le secchiate di feci l'uno addosso all'altro. No, sembra un po' sta cosa.
Sì.
Due, mi è sembrata veramente come ti posso dire, la conclusione di una vicenda che era scritta, come tipo, nel cielo, nel marmo, negli astri. Perché era evidente che due personalità così immensamente egoriferite fosse impossibile che stessero in equilibrio, tanto più che, come giustamente hai detto tu, Elon Musk tutto rappresenta fuorché l'archetipo di personaggio compatibile con la visione ultraconservatrice della base elettorale di Trump. Terza cosa che mi ha molto, quindi diciamo un po', mi ha divertito l'idea, dice, mazza, cioè, ci avete messo poco, però si sapeva. La terza cosa che mi ha divertito è il fatto che delle potenziali conseguenze diciamo non che riguardano noi, proprio interne agli Stati Uniti, perché ti immagini se adesso io non so se Elon Musk, io penso che Elon Musk sia una persona certamente geniale a livello imprenditoriale, no, visionaria, ma senza dubbio, però sia un filino squilibrato, diciamo, dal punto di vista
È
della
completamente
gestione.
folle,
E io
facciamoci
non so,
chiaro.
quindi penso che abbia un po' sparato.
Ecco.
Certamente, certamente, adesso parlando un po' più seriamente, certamente c'è una questione. Tu hai citato la questione dell'intelligenza artificiale, del suo sviluppo e delle sue opportunità enormi di business. Negli Stati Uniti, quando c'è l'odore di business e di profitto, si torna, capito,
Sì,
al selvaggio West.
alla
Mettono.
frontiera.
Ma quelli sono loro. No, vedendo, quindi il terzo motivo è che sarebbe divertente se poi veramente Musk facesse sul serio, tirasse fuori la foto di Trump con Epstein. E, vabbè, nel senso, verrebbe fuori una di quelle shitstorm, si chiamano così, penso, no? Proprio che sarebbe da comprarsi tanti, tanti, tanti pacchetti di buoni popcorn e mettersi lì,
Sì.
magari al fresco della campagna umbra, se mi accogli,
Sì,
vengo qui a Roma, inizia a far caldo
assolutamente.
qua. Detto ciò, vedendo seriamente,
Io voglio solo dire una cosa, fammi dire una cosa. Cioè,
vai.
noi abbiamo avanti un modello, al di là delle peculiarità proprio statunitensi, il modello autoritario, decisionista, egoriferito e egocrate del populismo classico. Ora, in misura più o meno varia a seconda di migliaia di contesti e di esperienze che abbiamo potuto vedere. Cioè, noi avevamo questo modello egoriferito come tramite tra la politica e il popolo,
Esattamente.
accentratore di ogni questione. Ma dietro l'uomo, noi abbiamo sempre visto un apparato, o perlomeno sapevamo che ci fosse un apparato che più o meno sapeva dove andare, a parte forse l'esperienza nazista, io adesso non voglio esagerare, insomma, no, però, cioè, qui l'impressione è che non ci sia proprio niente dietro.
E non c'è
Ecco,
niente
questo.
dietro nulla, nel senso, mi spiego,
No.
esattamente, dietro questo non c'è niente, anche perché anche gli apparati sembrano in affanno e sembrano non raccapezzarsi, ma non c'è niente nemmeno dietro la controparte saggia, no? Di solito c'è, che ne so,
No.
il bullismo economico e politico degli Stati Uniti all'interno del cosiddetto Occidente collettivo, come lo chiama Putin, era sempre un po' controbilanciato dalla saggezza. Adesso uso degli enormi degli enormi contenitori giganteschi, per capire, dalla serenità, diciamo, dalla serietà vagamente socialdemocratica della vecchia Europa, anche nelle sue dimensioni più conservatrici, più, diciamo, di destra, aveva sempre quella, no, era questa l'immagine che noi avevamo delle dinamiche di potere occidentali. E poi c'erano così,
Esatto.
la periferia dell'impero, dal punto di vista che era, che ne so, dal punto di vista dell'autopercezione, che era il Canada, il Giappone, l'Australia, pezzi di Occidente, che
Certo.
però, no, per Occidente si intende l'apparato di alleanze, cioè. Adesso tu ti volti, scegliamo un punto cardinale da Roma, no? Ci voltiamo verso ovest e vediamo quello che vediamo con Trump, che può decidere qualsiasi cosa in qualsiasi momento, veramente. Poi, per carità, aveva un suo filo conduttore, non c'è dubbio, però l'impressione è quella che appunto sia. Guardi verso nord, no? Nei paesi frugali, io di paesi frugali, cioè i
Sì.
paesi saggi dell'Europa che scontavano gli spiccioletti e guardavano con un po' di supponenza noi latini che bevevamo, no? E facevamo all'amore, che stanno
Incredibile,
spendendo
incredibile.
soldi per per comprare armi o dichiarano di voler spendere soldi a rotta di collo per comprare armi e solo quello gli interessa. Io mi ricordo la Germania, l'Olanda, che rompevano i coglioni quando si trattava di organizzare due soldi per intervenire nelle economie, no? Il recovery fund, sto parlando. Certo. Che per carità, giusto o sbagliato, era un'idea, diciamo così, di welfare europeo, no? Così, con tutte le distorsioni del caso, adesso non voglio entrare in merito. Adesso si parla soltanto di comprare armi, solo quello. E si parla di armarsi fino ai denti, si parla di, con grande serenità, di riarmi nucleari, senza un motivo reale. Senza motivo reale. Ti volti a est e dici, vabbè, c'è Putin, che per carità in questo contesto assume anche le connotazioni dello statista, ma io non posso dimenticare quello che è realmente Putin. Questo è un po' il mio problema, che abbiamo anche parlato. Io nella vicenda Ucraina, NATO, Europa, Russia, ho ben chiaro chi siano, cosa stanno facendo l'Ucraina, l'Europa, la NATO. Ma non posso scordare che, cioè, cos'è la Russia? Un'oligarchia di mafio benzinai. Adesso sto parafrasando McCain, no? Ti ricordi il senatore, cioè, McCain, che sì, paragonava Putin a una specie di mafioso con una gigantesca pompa di benzina.
Certo, rimane sempre la questione di un'elezione finita con l'85%, che è quantomeno inquietante.
Guarda, io questo poi non te lo so dire, perché io ormai sospendo veramente il giudizio. Io ti posso dire che, da persona progressista, anche se adesso dire progressista vuol dire cose oscene, quindi diciamo di sinistra, socialista, hai capito chi sono, che tendenzialmente ama la pace, che detesta le ingiustizie e che pensa che l'equità sociale, la giustizia sociale sia il primo riferimento per una buona gestione nazionale e sovranazionale, io dove mi volto? Nell'occidente collettivo.
No, un disastro assoluto. Ecco,
questo io penso che su questo ci siamo trovati. Ci siamo trovati in questa
anche la questione, cioè, questo Immanuel Todd, che certifica il grado zero del diritto occidentale, non è che la fa cominciare con Trump.
No, perché certo.
Negli avversari di Trump, con gli avversari di Trump li trattava praticamente allo stesso
ma
modo.
Ma no, ma anche peggio. A un certo
come
punto
siamo
di vista.
Finiti nel disastro ucraino.
No, attenzione, non so se mi sono spiegato male. Per me
è spiegato benissimo, Ale, tranquillo, okay. non stiamo a perdere tempo sulle questioni, cioè hai detto perfettamente tu, noi avevamo l'ordoliberismo tedesco, imperialista in economia e deboluccio in politica estera per motivi strutturali, ma coerente, di Angela Merkel. Noi abbiamo avuto la Francia, che nelle sue velleità e nella sua, diciamo, un po' debolezza degli ultimi anni, però insomma la Francia manteneva una stabilità nella visione del mondo, perché dovuta alla sua politica coloniale, dovuta al suo passato e alla sua tradizione diplomatica, insomma, che era una tradizione diplomatica di primissimo livello. Poi abbiamo avuto gli inglesi, e gli inglesi sono i padri della democrazia, no?
sì, certo.
Quindi sono i padri, cioè, sono coloro che hanno avuto in mano il mondo, hanno commesso, per carità, più di qualche abominio, però diciamo hanno avuto una transazione senza rivoluzioni, ci hanno regalato lo stato sociale, appunto, del dopoguerra, ad esempio, no? Hanno liberato l'Europa dal nazismo insieme alla Russia e agli Stati Uniti. Insomma, stiamo parlando del nostro mondo, del mondo insomma, che abbiamo costruito in Europa, forse il grado di avanzamento più ampio di tutta la storia dell'umanità, di grado maggiore di distribuzione della ricchezza e di crescita dei livelli di istruzione, dei servizi sociali, della sanità e di tutto. Questo sta completamente scomparendo, e noi dobbiamo dire con forza però questa cosa.
No, ma assolutamente.
E tutti i tentativi di credere che ciò non sia, che noi siamo dalla parte giusta della storia, sono tentativi o interessati oppure umanamente comprensibili di gente che non vuole pensare a quanto sta diventando brutto il mondo.
E quanto siamo diventati brutti noi. Ecco perché io dico di sposato la categoria della disperazione prima, capito? Perché il problema è che la narrazione, che comunque questa è ancora il migliore dei mondi possibili, c'è, è diffusa. E da un certo punto di vista posso anche comprenderla, perché è chiaro che se tu, cioè, dal punto di vista dell'egoismo sociale, se tu mi dici sei più contento di essere nato in Europa, diciamo, alla fine, fra la fine del Novecento e vivere i primi, non so, spero tanto tempo, però piuttosto che nascere, non so, in Cina o in... Ma... O, io tendenzialmente ti dico di sì, ma sulla base di una architettura valoriale che non è quella attuale. Perché io, per esempio, sono contento di essere nato in Europa perché pensavo che l'Europa fosse la patria del welfare. E l'Italia fosse una delle più avanzate nazioni con la, non sta diventando più così. Io pensavo di essere nato in Europa, in Italia, in questa fase storica, volesse essere nato in un luogo di pace che cercava di veicolare la pace, consapevole e memore di tutte le tonnellate di carne umana nei tritacarne delle guerre causate dai paesi europei. Non è più così. Non è più così, Gabriele, quindi ecco, e c'è anche un po' di disperazione quindi in questo tipo di valutazione, ecco perché dicevo disperato, non so se la pensi anche tu in questo modo, ma penso...
No, la penso esattamente così, anche perché insomma, quello che abbiamo visto anche negli ultimi mesi è stato abbastanza sconfortante. Ecco, noi abbiamo davanti la prospettiva di una guerra di Ucraina che non ha trovato assolutamente una soluzione, anzi ha subito un aggravio, che è un aggravio nell'ordine delle cose, perché è chiaro che gli ucraini, come hanno potuto colpire, hanno colpito, e dal punto di vista loro che cosa gli si può dire? Stanno in guerra.
Sì, diciamo che anche qui, no, è chiaro che se nessuno...
Poi bisogna vedere la mano nostra quanto c'è dentro.
Ma penso che un po' ci sia, perché è vero che l'Ucraina, a forza di essere armata, l'Ucraina secondo me adesso a spanne è il paese più militarizzato d'Europa, a spanne. Adesso, esatto. Quindi,
no, non si sa nemmeno che fine fanno e hanno fatto già le armi che sono state donate lì dentro.
E poi c'è sempre la riflessione che io, ovviamente, poi è chiaro che il problema è che quando si parla di Ucraina e di Russia, Gabriele, poi c'è sempre il discorso, no, della polarizzazione, no? Quindi, però, voglio dire, io penso che si possa parlare in maniera... Io mi ricordo che un problema che ci si poneva, però non si pone più, cioè, ma tutte ste armi che stanno finendo a un esercito nazionale, quello ucraino, che ha integrato nei suoi ranghi delle formazioni esplicitamente neonaziste, no? Ma,
No, aspetta Alessandro, questo non si può dire, io ti devo bacchettare, perché qui siamo stati troppo seri, bisogna ricominciare ad avere un po' più di verb. Questa cosa non si può dire in Italia, Alessandro. Su.
Alessio, che cazzo è Alessandro?
Alessandro lo sbaglio perché sono cambiato personaggio, Alessio.
Quindi... Ah, ok, chiaro, non si può dire, perché ci stanno i lettori di Kant, ci sono, è vero, c'è ragione.
Okay, non si può dire, Ale.
Sì, come l'ho detto, cancelliamo tutto, fermiamoci qua.
È una roba allucinante, non si può dire questa cosa.
No, non si può, non c'è ragione, scusate, mi è scappata, sono ubriaco.
Se c'è una cosa che non ti è mai potuta dire è questa.
Ah, tu con Alessandro mi volevi salvare, perché Alessandro sì, è quel mio alter ego matto cazzata. Ah, esatto, chiaro. Esatto. Mi avevi gettato un salvagente, esatto. Io non l'ho colto.
Esatto.
Chiudiamo il discorso, mi verrebbe da chiederti, ma che si può fare però che possiamo fare? Possiamo fare antitesi, possiamo dire queste cose, però più di tanto non si può fare. Perché non si può neanche dire, vabbè.
Una domanda?
Certo.
Ci vai a votare il referendum?
Infatti stiamo introducendo, parliamo d'altro. Ci vado a votare, alla fine ho deciso, voto tutti sì. Okay. No. Ma lo sai perché? Perché non voglio stare, voto tutti sì. Tanto i miei dubbi erano intorno a un quesito non specifico, ne abbiamo già parlato, però alla fine ho deciso di faccio tabula rasa e vado dritto per la mia strada, anche perché probabilmente sarà forse una delle poche o forse l'ultima elezione di qui a un po' in cui io potrò votare qualcosa che comunque in qualche modo mi dà un'idea di identificazione con qualcosa. Tu che fai?
Completamente d'accordo con te sull'ultimo punto che hai detto, perché io credo che questo sarà il nostro addio a un po' di tempo.
Che poi mi pare tra l'altro che proprio simbolicamente sia l'ultima casella vuota lì nella mia del mio
della scheda d'arte.
Mi pare, mi pare così. Se è così te lo confermo, poi ci faccio la foto, ci faccio la foto.
Allora io sull'ultimo sono molto indeciso tra votare sì e non prendere proprio la scheda, perché sinceramente credo che la questione della cittadinanza, il referendum non sia uno strumento adatto, perché è una cosa che implica delle questioni profondissime di cambiamento enorme delle nostre strutture sociali ed economiche, senza contare che stiamo parlando di una questione che è quella che sta dando alla destra contemporanea la maggioranza un po' in tutti i paesi d'Europa. Quella della,
sì,
della,
sì, no, è chiaro, è chiaro.
E della cittadinanza. Sono miei fratelli quei ragazzi che stanno faticando a prendere la cittadinanza, e quindi ci sono anche altri paesi europei che la concedono dopo 5 anni. Allo stesso modo io ho paura di alcune questioni che sono inerenti proprio alla struttura economica di che stiamo raggiungendo. Stiamo appaltando il welfare nella questione privata all'immigrazione. Abbiamo cambiato la sovrastruttura. Io ricordo che quando avevo 20 anni andavo a lavorare a cogliere nei campi insieme ai miei amici universitari, e nessuno considerava questa cosa come un qualcosa di infamante. Cioè prendevo discreti soldi, prendevamo discreti soldi. Adesso non voglio fare una questione passatista o romantica, io sto solo dicendo che quello che dice Luca Ricolfi, che siamo diventati una società signorile di massa perché praticamente abbiamo appaltato all'immigrazione interi settori sociali per via della deflazione salariale, e abbiamo bisogno degli schiavi per andare a prendere le verdure. E questa cosa mi colpisce enormemente ogni volta che sento parlare Mentana, che dice che ci servono immigrati. Figurarsi se io non sono con i fratelli che stanno soffrendo, io sto con i fratelli che stanno soffrendo. Allo stesso modo sono spaventato, perché chiaramente vedo la crescita zero, vedo questo paese che sta lentamente morendo, perché ha scelto un modello di sviluppo basato sulla deflazione salariale, e quindi appaltando agli schiavi interi settori. Prima era solo quello delle coltivazioni, vado spesso a Balduina, in una zona benestante, e vedo che fondamentalmente senza gli stranieri in massa quel posto non avrebbe senso.
Pensa che ci sono nato e cresciuto in quel quartiere.
Ogni settore economico che gira intorno alla vita delle persone, molto spesso anziane e benestanti, che vivono lì, è appaltato.
Sì, sì, è vero, è verissimo. Lo so, perché ci sono nato e cresciuto in quel quartiere, che è un esempio di tanti quartieri residenziali delle grandi città, che ormai sono destinati esclusivamente, appunto, come dici te, a persone anziane e con reddito elevato, perché non sono, cioè, quel tipo di casa e quel tipo di affitto non è compatibile con i salari.
No, cioè. Lo so per esperienza personale. Anche se mi regalassero un appartamento in un palazzo del genere, con il mio stipendio da insegnante non ci potrei vivere.
No, ma infatti è il problema che tante persone che conosco, perché appunto essendo nato e cresciuto c'ho tanti amici lì nel quartiere, io stesso, insomma, c'è la famosa difficoltà che la casa che ti lascia nonna, che ce fai? Dici, cioè, ci vado ad abitare, certo. Valli a pagare 350 euro a bimestre di condominio, tasse,
più il riscaldamento, come è diventato adesso,
riscaldamento, vanno a fare. Il problema è che poi, mentre chi per esempio nasce al centro di Roma, e quindi nonna gli lascia casa al centro di Roma, a Roma almeno si inventa ringrazia la dea gentrificazione e ci fa il famoso bed and breakfast, poi chissà se ci guadagna o meno. E lì a Balduina è già un po' più difficile, perché non c'è la metro, e quindi è veramente è interessante anche dal punto di vista sociologico antropologico. Certamente io capisco il tuo punto di vista, a me diciamo l'aspetto della questione che mi spinge alla fine a votare sì, anche se ho presente questa questione, e poi potremmo anche parlare in modo più diffuso, magari dedicandoci una puntata specifica, è l'idea della fratellanza, cioè nel senso, ma perché uno che sta qui da 10 anni e sta lì appena, cioè pesa più questo, anche se
mi tormenta anche a me,
ho contezza di quello che dici tu, sia chiaro, e lo condivido anche perché poi tra l'altro è un pochino anche qui neocoloniale secondo me dire venite in Italia, che ci servono lavoratori a prezzo bassissimo, ci servono badanti per i nostri genitori e per noi stessi che invecchiamo, e così ci pagate pure la pensione. Cioè non è proprio, cioè, non mi pare come dire venite perché c'è posto per tutti, no? Cioè, non mi sembra molto francescano come messaggio, mi sembra un po', guarda, noi non procreiamo perché abbiamo creato condizioni impossibili o quasi incompatibili con la formazione di famiglie di persone nate, diciamo, dal 1970 in poi, più o meno. Abbiamo tanti anziani che sono fondamentali perché garantiscono il welfare che lo Stato ci sta annichilendo, venite a finanziarci tutto ciò. Cioè, questo è un po' il discorso, no? Cioè, però...
Alessio, voglio dire l'ultima cosa, guarda, noi in 130 anni di storia del movimento operaio abbiamo elaborato strumenti teorici e vie pratiche per aiutare il mondo della decolonizzazione dagli anni 50 in poi in ogni modo. Noi portavamo viveri, noi portavamo uomini, portavamo esperienze, cercavamo di appoggiare i movimenti di liberazione nei territori, in Africa, in Sud America, abbiamo fatto di tutto. Sembra che l'unica possibilità di fuggire l'ingiustizia, la miseria, la morte e la guerra sia quella di accoglierlo nel paradiso occidentale, il terzo mondo, come se non potesse esistere un'alternativa di vita a questa. Abbiamo interiorizzato l'idea che comunque sia, per di volenti o nolenti, il paradiso c'è qua e ce l'abbiamo noi.
Sì, che è un paradiso, tra virgolette, ovviamente, costruito sulla pellaccia e sullo sfruttamento dell'inferno, certo, che poi leggiamo, certo, guardiamo, certo, in Africa e diciamo che inferno, poveri, certo, africani, ma chi l'ha, certo, creato quell'inferno?
Non sono andato a leggere Sankara cosa sta facendo giù, è qualcosa di allucinante, sta ricavando dall'estrazione dei materiali preziosi 3000% in più di quello che gli dava la Francia fino a 5 anni fa in Burkina Faso. Al di là di qualsiasi valutazione sulla figura di Sankara, di Traoré, scusa, mi sono sbagliato.
Beh, ti sei sbagliato non di tanto, per dirlo, perché...
insomma, no, ecco.
Beh, diciamo che un tempo, non penso che, cioè, Sankara è riferimento, un tempo questo tipo di leader tendenzialmente facevano una brutta fine, adesso vediamo se il mondo è diventato, no, veramente, perché vediamo se è cambiato o se siamo sempre nella dinamica neocoloniale. Sarei curioso di chiederti, ma adesso è tardi, però forse te lo chiedo lo stesso. Tu cosa pensi del piano Mattei?
Cosa penso del piano Mattei?
Vogliamo rispondere alla prossima puntata?
Penso di sì, perché è stato chiaramente il piano che ha significato il nostro trionfo, ovvero la possibilità che anche io e te abbiamo di star qui a essere classe media che studia, si interessa e vive una vita dignitosa. E forse anche il nostro punto di rottura, perché poi dopo il piano Mattei sappiamo tutti quello che è successo.
Vabbè, no, io parlavo di quello di adesso, però hai fatto bene a citare quello del passato.
Quello di adesso.
No, però hai fatto bene perché c'è un parallelismo.
Non esiste nessun piano Mattei, questa cacciottara sta perdendo.
va bene, ne parleremo, appuntiamoci nella nostra agendina rossa di antitesi. Di fare un parallelo tra quello che ha significato Mattei, quando tu giustamente hai detto che i nostri creati presupposti del nostro benessere, quello è il piano Marshall sostanzialmente, vogliamo dire, e invece quello che sta avvenendo adesso, perché ci sono delle cose interessanti, ne parleremo nelle nostre lunghe riunioni di redazione. Grazie, si chiude qui il quinto episodio di Antitesi, torniamo ovviamente venerdì prossimo.
Ciao a tutti,
ti abbraccio Gabriele, grazie, ciao, grazie, ciao. Ringraziamo Gabriele Busti, come detto, naturalmente ci sono i podcast, ci sono i podcast di tutti e 5 gli episodi, c'è la pagina dedicata su Radio Città Aperta d'Antitesi, ascoltatevelo.